poi ovviamente se arrivano molti altri riprendiamo per tutti. Allora, Nietzsche, grosso modo sappiamo tutti chi è. Mi interessa semplicemente ricordarvi che Nietzsche muore il 1900. Quindi tutta la sua vita è nel 1800. E quindi tutti i meccanismi, i tentativi di accostarlo a quanto accade poi nelle evoluzioni di tipo totalitarista, eccetera, sono tentativi di cui Nietzsche non è responsabile. Sono interpretazioni dei suoi testi. Nietzsche scrive fino alla fine del 1800, cioè l'ultimo decennio, è il decennio più delicato perché i sintomi della pazzia diventano sempre più forti, quindi fino alla 1890-91 abbiamo ancora delle pagine che hanno una loro coerenza e si inseriscono nella tradizione del passato. Poi il tema della cosiddetta volontà di potenza è legato a tutta una serie di operazioni sui testi di Nietzsche effettuata dalla sorella post morte. Ed è su questi testi elaborati, sistemati, arrangiati con un intento diverso da quello di Nietzsche che poi si sviluppa tutto un discorso di irrazionalismo mirato alla idea della supremazia, all'idea della volontà di potenza tradotta in termini sociali. Si deve a Giorgio Colli e a Marcino Mortinari la grande operazione fatta sui lasciti dei testi che ha consentito di recuperare tutto il vero percorso tra i vari frammenti in modo tale da ricollocarli in una posizione che fosse più rispondente all'intenzione di Nietzsche stesso. E sapete tutti che se un testo è proprio frammentario come quello di Nietzsche basta giocare le pedine in una certa maniera, come in una partita a scacchi, invece di un risultato si ottiene il suo opposto. Quindi l'operazione di Giorgio Colli e Massimo Mortinari, che risale alla metà degli anni 70, 1970, è appunto decisiva in questa rilettura. Hanno curato l'edizione critica tedesca e poi sull'edizione critica tedesca hanno fatto la traduzione italiana più accreditata, che era appunto uscita con Adelphi. Poi Adelphi ha fatto tutte le edizioni più gestibili, ha venduto in certi casi o ha ottenuto la possibilità di avere delle edizioni più economiche. Resta che poi ne sono uscite anche di altre importanti di opere di Nietzsche, e vi ricordo tra l'altro un'edizione poco nota del Come fare la filosofia col martello, quest'opera nietzschiana, questo è il sottotitolo del Tramonto degli Idoli, ha curato l'edizione, il professor Brianese, insieme a un'altra collega di Trento. Questo è un po' il quadro, quindi anche qui l'università ci si è occupata di Nietzsche. Per chi lo trovasse consiglio i Mammut, la doppia copia, sono due volumi di questo tipo, in cui ci sono tutti i testi di Nietzsche. I testi normalmente occupano più spazio possibile. Qui con una carta economica si raggiungono le 1100 pagine per volume, ma il costo è irrisorio. Se non mi ricordo quando l'ho parlato qualche anno fa, siamo a scavi economici, questo è il prezzo di qua.
A 9 euro dice,
sì, sarà come una decina di euro,
sì, così dov'è.
Queste cose qua sono preziose, perché poi i testi sono quelli buoni come introduzione di personalità tipo Moravia, tipo Masini, cioè i grandi studiosi di musica italiani, Fabrizio Desideri, insomma, questa è un'edizione poi portatile, comodissima, dice che è un giro. Bene, do la parola a Erika Milda, una delle nostre più interessanti promesse dello studio della filosofia, con cui abbiamo già avuto di scambiare una serie di idee, adesso vediamo definitivamente alla prova.
La genealogia della morale di Nietzsche viene composta nell'estate del 1887 e viene pubblicata nello stesso anno in Verno. E quindi l'opera si colloca, diciamo, negli scritti della maturità e continua, diciamo, quella battaglia che porta avanti Nietzsche contro la concezione morale occidentale, in particolare contro la concezione morale platonico-cristiana. Nasce come uno scritto polemico in maniera molto aperta, lo ammette lo stesso Nietzsche, ma diciamo che ha anche una funzione integrativa e di chiarificazione per quanto riguarda le tesi esposte in Al di là del bene e del male, che era stato pubblicato l'anno prima. E questo testo della genealogia della morale ha una struttura sistematica e argomentativa, e non, quindi siamo lontanissime dalle forme aforistiche che caratterizzano Nietzsche del periodo, diciamo, illuminista, e si divide in tre dissertazioni che potrebbero anche essere lette in maniera, diciamo, staccata e autonoma, lette insieme, diciamo, che compongono il puzzle in maniera perfetta. Sono tre, ognuno ha un proprio titolo, la prima si intitola Bene e male, buono e cattivo, la seconda Colpa, cattiva coscienza e simili, e l'ultima si chiama Che cosa significano gli ideali ascetici. E l'intuizione di fondo, diciamo, che accompagna queste tre dissertazioni è che secondo Nietzsche tutti i principi e valori della morale non hanno un'origine trascendente o filosofica come si era fino ad ora pensato, bensì un'origine più strettamente sociale che con il metodo genealogico può essere, diciamo, ricostruito. E questa è un po' l'idea che accompagna tutte e tre le tra gli scritti. Io mi sono concentrata in particolare solo sulla seconda dissertazione, che è anche la più breve, nel quale, diciamo, Nietzsche affronta i temi della colpa e della cattiva coscienza, però affronta questi argomenti partendo da un presupposto psicologico che è piuttosto significativo. Cioè, la prima cosa che Nietzsche, su cui Nietzsche si sofferma, è proprio il fatto che per l'uomo sia una cosa fondamentale l'oblio e la memoria, sono due elementi che compongono la coscienza umana. Per cui proprio il primo pezzo che vi ho inserito, che è pagina 95, se il numero, è proprio, Nietzsche dice, allevare un animale che possa fare promesse per Nietzsche vuol dire comunque ricordare. Non è esattamente questo il compito paradossale che la natura si è assegnata riguardo all'uomo? Non è questo il vero e proprio problema dell'uomo, che poi questo problema sia in alto grado risolto, è qualcosa che apparirà tanto più sorprendente a chi sappia pienamente apprezzare la forza che opera in senso contrario, quella della dimenticanza. Cioè, fare promesse corrisponde con la memoria, il ricordare e anche con il senso di responsabilità per Nietzsche. La forza contraria è la dimenticanza e l'oblio, che tutte queste due forze, diciamo, sono presenti nell'uomo. La dimenticanza è la caratteristica più forte in realtà nell'uomo, che è già sempre presente, che si dà, e che per Nietzsche comunque ha qualcosa di positivo, nel senso che lui dice che può portare all'uomo calma, gli può permettere di essere una tabula rasa, cioè portare a una tabula rasa della coscienza, affinché si rifaccia posto per il nuovo, soprattutto per le funzioni e i funzionari nobili, per il governare, prevedere, predeterminare. E questa è l'utilità, come si è detto, della dimenticanza attiva. Una guardiana, per così dire, una custode dell'ordine spirituale, della pace, dell'etichetta. E con ciò si vede subito in che senso non potrebbe esserci nessuna felicità, nessuna serenità, nessuna speranza, nessun orgoglio, nessun presente senza dimenticanza. Quindi qua ritorna un'idea che Nietzsche ha già messo, ha più volte esposta anche nelle sue opere passate, di questo collegamento tra l'oblio, l'incoscienza, la dimenticanza per la felicità dell'uomo. Se l'uomo si ricordasse tutto non potrebbe provare felicità, invece diciamo che dell'incoscienza e anche il fatto di non ricordarsi tutto gli permettono di esperire dei momenti diciamo piacevoli e felici. E quindi diciamo che ovviamente questa, secondo lui l'uomo è un animale comunque necessariamente oblioso, lo chiama, e questo dimenticare comunque è una forza, un qualcosa di salutare in lui. Tuttavia nel corso del tempo egli ha sviluppato anche questa una nuova facoltà, che è la facoltà della memoria, e nei quali dice la dimenticanza viene in certi casi sospesa. E dice, nei casi cioè in cui bisogna fare promesse, quindi niente affatto un mero passivo non poter più liberarsi dell'impressione una volta registrata, non la mera indigestione per una parola una volta ipotecata, di cui non ci si sbarazza più, bensì un attivo non voler più liberarsi, un continuare a volere ciò che si è una volta voluto, una vera e propria memoria della volontà. Quindi diciamo che per Nietzsche la memoria è collegata strettamente anche con la volontà di potenza, e secondo lui questa possibilità di memoria, questa capacità diciamo di fare promesse potrebbe portare a creare un uomo diverso, che è quello che lui chiama un individuo sovrano, che è un individuo autonomo rispetto a quello che in realtà noi incontriamo. E ovviamente secondo lui però questa capacità della memoria dall'uomo non è momentaneamente stata completamente sviluppata, ma è un frutto che dobbiamo ancora raccogliere e che forse riusciremo a raccogliere un giorno. Per ora diciamo che secondo Nietzsche l'utilizzo che è stato fatto dall'uomo della memoria è negativo, nel senso che secondo lui la memoria è stata utilizzata semplicemente per assoggettare l'uomo alla società, e quindi è qualcosa di diciamo di pericoloso. E allora nella pagina 99 lui si domanda, ma come si fa a portare questo animale oblioso a sviluppare la capacità della memoria? E dice, si domanda appunto, come si crea una memoria nell'animale uomo? Come si inculca in questo intelletto del momento in parte ottuso, in parte sventato, in questa dimenticanza fatta carne, qualcosa in modo che vi rimanga presente? Questo antichissimo problema non è stato risolto come si potrebbe pensare, esattamente con risposte a mezzi delicati. Forse addirittura in tutta la preistoria dell'uomo non v'è niente di più terribile e sinistro della sua mnemotecnica. Si incide a fuoco qualcosa perché rimanga nella memoria. Solo ciò che non cessa di far male rimane nella memoria. E questo è un principio della più antica psicologia sulla Terra. Il passato più lungo, profondo e duro, alita su di noi e zampilla dentro di noi, quando ci facciamo gravi. Non andò mai senza sangue, martiri e sacrifici, quando l'uomo ritenne necessario farsi una memoria. I più orribili sacrifici e pegni, le mutilazioni più sconce, i rituali più crudeli di tutti i culti religiosi, e tutte le religioni sono nel loro ultimo fondo sistemi di crudeltà. Tutto ciò ha avuto origine in quell'istinto che ha visto nel dolore l'ausilio più potente della memnomica. E quindi qua si proprio Nietzsche esprime come secondo lui l'unico modo per cui l'uomo poteva diciamo ottenere questa capacità di memoria era attraverso appunto il dolore e la sofferenza. È una sofferenza che lo riguardava personalmente, che andava comunque a colpire anche i suoi istinti più bestiali. E poi da questo scenario, che comunque fu un po' negativo, di sofferenza, Nietzsche passa a riflettere su altri due argomenti, che sono la colpa e la cattiva coscienza. E appunto secondo Nietzsche, per quanto riguarda la colpa, bisogna innanzitutto riflettere sul collegamento che vi è tra colpa e il concetto di debito, perché secondo lui sono strettamente collegate. Così, allo stesso modo, la colpa, cioè la pena, è collegata con la retribuzione, per cui lui vede tutte queste forme, diciamo, la colpa, la pena in senso morale, collegate strettamente diciamo all'ambito economico, per cui nelle pagine successive farà delle riflessioni che riguarderanno il creditore e il debitore, facendo vedere come tutte le pene inflitte, ad esempio, dalla giustizia, siano il tentativo di ripagare, non so, ad esempio con la sofferenza, secondo lui, un inadempimento di un'azione, oppure la mancata restituzione di un debito. E Nietzsche si soffermò in molte pagine su questo, diciamo, collegamento sul far soffrire come far soffrire il debitore come un modo per ripagare il creditore, cioè dal dolore che veniva inflitto si ricavava una compensazione soddisfacente, anche se ovviamente le cose che venivano prestate e poi ottenute in cambio non erano le stesse, nel senso questa cosa si applicava alle cose più svariate. E quindi al paragrafo 6, a pagina 104, si domanda: in che senso la sofferenza può essere una compensazione di debiti? Nel senso che il far soffrire faceva bene in sommo grado, nel senso che il danneggiato scambiava lo svantaggio, compreso il dispiacere per lo svantaggio, contro uno straordinario godimento, il far soffrire, una vera e propria festa, qualcosa che, come ho detto, aveva un prezzo tanto più alto quanto più era in contrasto con il rango e la posizione sociale del creditore. E questa forma di debito, di restituzione del debito, secondo Nietzsche, è presente anche comunque nella società comunitaria in cui l'uomo, si è messo dopo aver rinunciato a tutta la sua bestialità, la sua istintualità, rinuncia a questa cosa per riuscire a mettersi comunque in comunità. Ovviamente il fatto di stare in comunità gli procura un vantaggio, e infatti Nietzsche dice, si vive in, non ve l'ho fotocopiato, mi dispiace, comunque, si vive in una comunità, si godono i vantaggi di una comunità, si abita protetti, risparmiati, nella pace e nella fiducia, senza preoccupazioni per quanto riguarda certi danni e ostilità a cui è esposto l'uomo che sta fuori. Che sta fuori. Quindi stare in società ha degli aspetti positivi. Colui che fa qualcosa contro la società, la comunità in cui ci troviamo, è qualcuno che viola la pace. E ovviamente cosa succede? Violando la pace mette in crisi tutto questo sistema, e quindi deve essere punito e quindi ritorna di nuovo questa punizione che può essere di sofferenza. Quindi questa cosa dal creditore al debitore si allarga e la possiamo ritrovare anche nel rapporto tra la comunità e l'individuo singolo. Questa è l'idea che Nietzsche ha. Ovviamente però i vantaggi che questa partecipazione in una società dà all'uomo sono sì molti, però al contempo l'uomo paga un caro prezzo, nel senso che cosa succede? Deve rinunciare a tutto il suo bagaglio di istinti, a tutto il suo bagaglio di necessità per stare con gli altri, deve rinunciare a tutto ciò che lo caratterizza, e tutte queste, questi istinti che l'uomo ha vengono giudicati come qualcosa di negativo nel momento in cui si entra in società, e quindi si sviluppa quella che per Nietzsche è una malattia, la vede proprio come una malattia, una follia, che si chiama cattiva coscienza. E a pagina 125 lui cerca di dare una spiegazione di in che cosa consista questa cattiva coscienza, e dice: considero la cattiva coscienza la profonda malattia in preda alla quale dovette cadere l'uomo sotto la pressione della più radicale di tutte le metamorfosi che egli abbia mai vissuto, quella metamorfosi che subì quando si trovò definitivamente rinchiuso in balia della società della pace, non diversamente da come deve essere avvenuto con gli animali acquatici. Quindi secondo lui l'uomo ha dovuto fare, Nietzsche vede all'inizio di questo saggio l'uomo come una bestia totalmente libera, abbandonata a se stessa, in preda comunque agli istinti, alle violenze, che dava libero sfogo a tutto quello che aveva dentro. Mentre dopo il fatto di doversi adeguare a una società, l'uomo è stato come in un certo qual modo addomesticato, si deve addomesticare, quindi deve rinunciare, deve adattarsi di nuovo a questo nuovo ambiente, così come avevano fatto appunto gli animali acquatici nel momento in cui non potevano più vivere in acqua e dovevano appunto trasferirsi sulla terra. Solo che appunto lui dice l'uomo cosa, si sentiva inetto per questo mondo sconosciuto e dice si sentivano inetti alle funzioni più semplici, per questo nuovo mondo sconosciuto non avevano più le loro vecchie guide, i loro istinti regolatori, che guidano con inconscia sicurezza. Erano ridotti questi infelici a pensare, a ragionare, a calcolare, a combinare cause ed effetti. Erano ridotti alla loro coscienza, al loro organo più misero e fallibile. E dice che questi istinti comunque non erano completamente eliminati ed era tutti quegli istinti che non si scaricano all'esterno si rivolgono all'interno. E questo ciò che io chiamo interiorizzazione dell'uomo. Solamente con ciò si sviluppa nell'uomo quella che più tardi si chiamerà la sua anima. E tutto il mondo interiore, in origine sottile, come teso fra due epidermidi, si è dilatato e gonfiato, ha acquistato profondità, ampiezza, altezza nella stessa misura in cui è stato impedito lo sfogo dell'uomo verso l'esterno. Quei formidabili bastioni con cui l'organizzazione statale si tutelava contro gli antichi istinti di libertà, le pene fanno soprattutto parte di queste bastioni, fecero sì che tutti gli istinti dell'uomo selvaggio, libero e rabondo, si rivolgessero all'indietro, contro l'uomo stesso. L'ostilità, la crudeltà, il piacere della persecuzione, dell'aggressione, del cambiamento, della distruzione, tutto quanto si rivolge contro i portatori di tali istinti. E questa è l'origine della cattiva coscienza. Con essa si era introdotta la malattia più grande e sinistra, di cui l'umanità ancora oggi non è guarita. La sofferenza dell'uomo a causa dell'uomo, a causa di sé. Come conseguenza di una violenta separazione dal passato animale, di un salto e di una caduta, per così dire, in nuove situazioni e condizioni esistenziali, di una dichiarazione di guerra contro gli antichi istinti, sui quali riposavano fino allora la sua forza, il suo piacere e la sua terribilità. E quindi qua appunto Nietzsche vede come il fatto di non questo cambiamento abbia portato l'uomo a sviluppare questa malattia che chiama cattiva coscienza, cioè tutte le cose che prima venivano comunque buttate verso l'esterno adesso si ritorgono contro l'uomo stesso e quindi c'è come un lavorio sotterraneo che continua a corrodere l'uomo cambiandolo e ovviamente secondo lui avrà delle conseguenze. Perché se prima c'era questa sensazione diciamo, di debito verso la comunità che ci ospita, che ci protegge, a cui appunto dobbiamo adeguarci, pian piano questo debito si amplia sempre di più e quindi diventa un debito verso la comunità, un debito verso la divinità e al massimo con il cristianesimo il debito che noi uomini abbiamo è il debito verso Dio, che appunto appunto con il Dio cristiano che sacrifica il suo proprio figlio, quindi Gesù, per salvarci, noi diciamo che contraiamo un debito che è immenso e inestinguibile, quindi ci ritroviamo in una situazione in cui l'uomo si sente sempre inadatto, sempre in debito e cerca sempre delle forme, ad esempio con l'ascesi, per mortificarsi, per diciamo, crearsi del dolore che non può più mandare all'esterno, diciamo, non può più sfogare in altra maniera. E per cui appunto Nietzsche nel paragrafo 20 dice «La coscienza di avere debiti verso la divinità non è affatto finita, come la storia insegna, neanche dopo il declino delle forme di organizzazione della comunità, basate sui vincoli di sangue. L'umanità, allo stesso modo che ha ereditato i concetti di buono e cattivo dalla nobiltà della stirpe, ha ricevuto inoltre con l'eredità della divinità, della stirpe e della tribù, anche quella del gravame di debiti non ancora saldati e del desiderio di estinguerli. Per parecchi millenni il senso del debito verso la divinità non ha cessato di crescere e sempre nella stessa proporzione in cui sono cresciuti e sono stati portati in alto sulla terra la nozione di Dio e il sentimento di Dio. L'avvento del Dio cristiano come massimo Dio che è stato finora raggiunto ha perciò anche fatto venire in luce sulla terra il massimo senso del debito. Ammesso che non siamo pian piano entrati che, ammesso che noi siamo pian piano entrati nel movimento inverso, si potrebbe con non poca probabilità dedurre dall'inarrestabile declino della fede in Dio cristiano che già oggi vi è anche un notevole declino della coscienza umana del debito. La perfetta e la definitiva vittoria dell'ateismo potrebbe liberare l'umanità da tutto questo sentimento dell'aver debiti verso il proprio principio, la propria causa prima. L'ateismo è una sorta di seconda innocenza e una sorta di seconda innocenza sono connessi tra loro. Quindi qua Nietzsche dice questa cosa, che comunque con il Dio cristiano questo sentimento del debito verso Dio si è ampliato in maniera esponenziale. Tuttavia gli uomini contemporanei a Nietzsche stavano perdendo anche la sensazione di questo debito, di questo debito che avevano contratto, e per cui secondo lui una maniera appunto di dimenticarci di questo debito era la possibilità dell'ateismo, che avrebbe comunque ipoteticamente ricondotto l'uomo a un nuovo stato di innocenza in cui non c'era appunto stata nessuna contrazione di debito con Dio. E, ovviamente questa, secondo Nietzsche, questa idea del contrarre il debito con Dio è strettamente collegata con questa malattia della cattiva coscienza, perché dice che tutta questa, con la cattiva coscienza si sviluppa una sorta di voler, diciamo, di tormento che l'uomo rivolge verso se stesso e non più verso l'esterno, e per cui dice quella volontà di tormentare se stesso, quella crudeltà rientrata dell'uomo animale interiorizzato, ricacciato in se stesso, dell'uomo imprigionato nello Stato, allo scopo dell'addomesticamento che ha inventato la cattiva coscienza per farsi male dopo che lo sbocco più naturale di questo volersi far male era stato occluso, quest'uomo della cattiva coscienza si è impadronito del presupposto religioso per spingere il martirio di sé fino alla sua derezza e acutezza più terribile, orribile. Un debito verso Dio. Questo pensiero diventa per lui uno strumento di tortura. Egli afferra in Dio le ultime antitesi che riesce a trovare i suoi autentici e irrimediabili istinti animali. Interpreta questi istinti animali stessi come debito verso Dio. Questa è una specie di pazzia della volontà nella crudeltà psichica, che non assume assolutamente l'uguale. La volontà dell'uomo di trovarsi colpevole e riprovevole fino all'impossibilità dell'espiazione. La sua volontà di pensarsi castigato senza il castigo possa mai diventare adeguato alla colpa, la sua volontà di infettare e avvelenare il fondamento più profondo delle cose con il problema del castigo e della colpa, per tagliarsi una volta per tutte la via d'uscita da questo labirinto di idee fisse, la sua volontà di istituire un ideale, quello del Dio Santo, per essere a cospetto del medesimo tangibilmente certo della propria assoluta indegnità. Per cui tutto questo brano, cioè, sembra proprio voler dire che l'uomo cerca un modo di mortificarsi, e il modo maggiore, diciamo, per mortificarsi è creare qualcosa di assolutamente perfetto, di assolutamente irraggiungibile per l'uomo in quanto perfezione, in maniera tale da avere sempre un motivo per sentirsi, diciamo, indegni e comunque negativi, imperfetti. Quindi questa è una forma di, diciamo, di cattiva coscienza. Alla fine però del saggio Nietzsche, diciamo, che torna indietro e rivaluta un po' quella che era la concezione degli dèi, e dice che secondo lui c'è un modo di concepire comunque la divinità che non era questo tipo di, non era così negativa, ma aveva, diciamo, dei risvolti positivi, e che era, diciamo, appunto quella rappresentata dai greci, perché diciamo che nell'antichità gli dèi prendevano il posto, diciamo, si prendevano tutte le colpe, nel senso che, diciamo, che Nietzsche dice vi sono modi più nobili di servirsi della creazione degli dèi, che per questa autocrocifissione, autodeturpazione dell'uomo, in cui gli ultimi millenni dell'Europa sono stati maestri. Ciò si può ancora, per fortuna, ricavare da ogni sguardo che si getti sugli dèi greci. Questi rispecchiamenti di uomini nobili e padroni di sé, in cui l'animale nell'uomo si sentiva divinizzato e non lacerava se stesso, non infieriva contro se stesso. Questi greci si sono serviti per la massima parte del tempo dei loro dei proprio per tenere alla larga la cattiva coscienza, per poter continuare a rallegrarsi della propria libertà d'animo, dunque in un senso contrario a quello in cui il cristianesimo ha fatto uso del suo Dio. Si spinsero cioè molto lontano, molto lontano. E l'ultima parte in cui, diciamo, Nietzsche spiega in maniera, diciamo, effettiva questo concetto è dicendo che comunque per gli antichi, quando uno commetteva qualcosa di insensato, di cattivo, subito le altre persone intervenivano dicendo: ma deve essere un dio deve avergli fatto perdere la ragione, non è qualcuno gli ha tolto il senno, non è colpa sua, la colpa è del dio che gli ha fatto compiere questa azione, che gli ha fatto, diciamo, dimenticare. E quindi c'è uno spostamento della giustificazione, nel senso la colpa non è negli uomini, ma per Nietzsche nella grecità la colpa, cioè gli dèi servivano a giustificare, diciamo, il male che veniva fatto dagli uomini. E questo è, quindi non vi era più, diciamo, non c'era il senso di pena, ma semplicemente c'è un senso di colpa, che secondo Nietzsche è una cosa un po' più nobile, un po' più, insomma.
Bene. Direi di, cosa volete? Sentiamo il secondo e poi interveniamo su entrambi, così, visto che il tema è lo stesso.
Io faccio veloce.
Ci riserviamo per le nostre domande.
Allora, intanto i fogli non è tutto, per carità, che si legga. Chissà. Vedete, questa storia della morale. Ce la fai? È 13. Allora io invece, 1, 2, 3, ho portato alcune pagine della prima dissertazione. 1, 2, 3. E le leggo anch'io da qua, per punto, che mi conviene. Dalla prima dissertazione, dove parla del risentimento. La seconda dissertazione, appunto, parla della cattiva coscienza, colpa debito, e l'uomo del risentimento. Ecco, la pagina 15 del secondo paragrafo, quella prima parte è tutta una critica che fa agli utilitaristi, il concetto di utilità, il fatto che hanno poco senso storico, che non hanno capito niente. Insomma, da dove viene il giudizio di buono? Lo leggo qua. Il giudizio di buono non procede da coloro ai quali viene dato prova di bontà. Sono stati invece gli stessi buoni, vale a dire i nobili, i potenti, gli uomini di condizione superiore di elevato sentire, ad aver avvertito e determinato se stessi e le loro azioni come buone, cioè di primo ordine, in contrasto a tutto quanto ignobile, di ignobile sentire, volgare, plebeo, prendendo le mosse da questo pathos della distanza, si sono per prime arrogati il diritto di poggiare valori, di coniare le designazioni dei valori, che cosa importava loro l'utilità. Proprio in rapporto a una siffatta calda scaturigine di supreme valutazioni che ordinano e rilevano la gerarchia, il punto di vista, eccetera, eccetera. Vabbè, io devo fare la premessa che Nietzsche non è nelle mie corde. L'avevo letta la genealogia della morale anni fa, l'ho riletta per questa presentazione e devo dire che a me Nietzsche non mi appassiona. Dice che la filosofia a colpi di martello, ecco, dice che il sistema è disonesto, la sua è una filosofia spezzettata, frammentata, e io invece ho una mentalità sistematica e non mi trovo a mio agio con Nietzsche, con questo modo di procedere. Però per affrontare questa fatica che mi procurava Nietzsche, per quanto comprenda che un filosofo che ha una sua statura, una sua grandezza, la critica della società, ci sono tante cose, la critica dei valori, questa proposizione di una prospettiva diversa, ci sono tante cose interessanti di Nietzsche. Però dicevo, per affrontare questa fatica che mi ha creato il citato Nietzsche, devo dire che ho trovato la guida a un maestro, veramente, che è maestro per tanti altri filosofi, per me è Gilles Deleuze, che ha scritto questo libro nel 62 addirittura, Nietzsche e la filosofia. Ecco, mi è stata la guida. Con la guida di Deleuze, che invece è una mente sistematica, sono riuscita a capirci qualcosa. Allora, intanto di questo pezzettino che ho letto, è interessante il punto di vista di Nietzsche, il quale cambia il punto di vista della filosofia, cioè di ciò che deve fare la filosofia. La filosofia non deve interrogarsi su che cosa, ma su chi. E in particolare su che forza, che tipo di forza. Allora, la genealogia della morale è una filosofia che indaga sul valore dei valori. Sul valore, pone il problema della creazione dei valori e chi valuta. E il fatto è interessante, cioè dico, sto dicendo interessante, ma vi dico che l'interessante mi è stato sollecitato dalla lettura di Deleuze e Nietzsche. L'interessante è che la valutazione, il chi valuta, è un modo di essere, non è un valore, è un modo di essere, è un modo di esistere, è un modo di esistere e di essere secondo due assi, e questi faranno, questi due assi sono il fondamento della filosofia di Nietzsche. Asse alto, basso, nobile, vile, che non sono valori, ma sono un elemento di differenza da cui deriva il valore dei valori. Cioè dice, secondo Deleuze, dice Nietzsche che la genealogia significa origine dei valori, valore dell'origine, che è l'elemento differenziale dei valori, da cui deriva il valore dei lavori, cioè la gerarchia. Cioè la gerarchia, cioè la potenza, la forza che crea i valori e creandoli dà ad essi il loro senso. Ecco, questo è, cioè, il linguaggio un po' astratto, differenza, no? Ecco, e quindi noi abbiamo a che fare sempre, dal punto di vista di Nietzsche, di forze, creatrici o non creatrici, da cui dipende il valore dei valori. Quindi quando vi giudichiamo i valori bisogna vedere chi sta dietro, qual è la forza che ci sta dietro. E riguardo alle forze bisogna stabilire che tipo di forze, dal punto di vista della quantità e della qualità. Dal punto di vista della quantità, qui si può parlare di dominati, dominanti e dominati. Dal punto di vista della qualità si parla di forze attive e forze reattive, che poi l'attivo e il dominante è sul versante dell'affermativo, colui che si afferma, e il dominato reattivo sta sul versante del negativo. Del negativo. Bene, allora mi pare di avere già praticamente, quindi per Nietzsche il senso delle cose sta nella forza che dà, che attribuisce il senso, che attribuisce il senso. Per Nietzsche fondamentale è la correlazione fenomeno-senso. Quando faccio se si indaga la realtà non è la causa e l'effetto, ma il fenomeno e il senso, in particolare le forze che danno senso al senso, le forze che danno senso al senso. Ecco, questo il risentimento, quindi qua diciamo, quindi abbiamo già più o meno individuato i buoni e i cattivi. Un'altra cosa, ecco, sempre da questa paginetta 15, qui si dice il chi in contrasto a tutto ignobile di nobile sentire volgare. Questo viene ripreso poi dopo, mi pare, non mi ricordo dov'è questo è il 14, scusate, sono un po', ne manca uno. Ah, ecco. Quindi buono, abbiamo visto, deriva da coloro che affermano di se stessi noi siamo buoni. I non buoni, cioè i cattivi, è una pura conseguenza. Cioè io sono buono e tutto il resto del mondo è cattivo. Gli altri sono cattivi, ma è una conseguenza di un'affermazione di sé, e questo è molto importante. Questo è molto importante perché il cattivo, nel senso morale, rovescia completamente. Qui siamo sul piano dell'etica, cioè di una etologia, di un comportamento. Etica nel senso da ethos come comportamento, non etica come morale. Possiamo dire che c'è una morale che riguarda il bene e il male e c'è un'etica che riguarda il comportamento. Allora, dal punto di vista del comportamento, i nobili, gli aristocratici, coloro che dominano, le forze attive, affermano di sé noi siamo i buoni, gli altri sono cattivi. Gli altri tra l'altro non ci sono, perché c'è il pathos della distanza, non c'è neanche uno sguardo. L'altro pezzettino andando avanti, allora vediamo chi sono questi altri. Questi altri sono gli uomini, gli schiavi, l'uomo del risentimento, ressentiment, che a un certo punto diventa il creatore e genera valori. Allora, l'uomo del risentimento si pone dal punto di vista morale e considera i buoni, li considera cattivi. Noi, dal punto di vista morale, siamo buoni, mentre dal punto di vista del comportamento, dall'altro punto di vista, sono i cattivi. Com'è venuto fuori questo rovesciamento? Questo rovesciamento del giudizio che stabilisce valori, questo necessario dirigersi all'esterno anziché al ritrovo verso se stessi, si conviene appunto al risentimento. Era questo che volevo arrivare. E cioè, mentre i buoni partono da sé e i cattivi sono una conseguenza, l'uomo del risentimento guarda, parte dall'altro, osserva l'altro e poi se stesso. E proprio cambia il punto di vista e quindi rovescia il valore dei valori. Possiamo dire che i dominanti, i buoni, gli aristocratici sono affermativi e gli altri sono reattivi. Sono reattivi perché reagiscono osservando l'altro, il punto di partenza, l'osservazione dell'altro, e poi c'è la reazione. Quindi abbiamo forze attive e forze reattive. Bene, abbiamo detto delle cose dell'attivo, eccetera, l'ho già detto, no? Bene. Ecco, la sua qua lo dice qua. La morale degli schiavi ha bisogno per la sua nascita sempre in primo luogo di un mondo opposto ed esteriore, ha bisogno, per esprimersi in termini psicologici, di stimoli esterni per poter in generale agire. La sua azione è fondamentalmente una reazione. Si ha il contrario nel caso di una maniera aristocratica di valutazione, questa agisce e cresce spontaneamente, cerca il suo posto soltanto per dire sì a se stessa con maggiore gratitudine e gioia. Il suo concetto negativo di ignobile, volgare, cattivo è soltanto una pallida postuma immagine antagonistica in rapporto al suo eccetera eccetera. Ecco, quindi io volevo sottolineare questo aspetto, il chi, il punto di partenza, cioè il sé, il se stessi dei buoni, l'altro, quindi una prospettiva diversa da parte dei buoni, da parte dei cattivi, il comportamento da un lato e la morale dall'altra. Ma questo per sbagliare di nuovo. Questo, scusate, non sono. Questo è ecologismo. Aspetta. Sono. Allora, quando mi ha detto che era il 9 invece che il 10, avevo pensato, invecchiando, tutte le tratti salienti della persona si accentuano, le caratteristiche, no? Tipiche della persona si accentuano. Però mi sono accorta che divento sempre più distratta, sempre più sbadata, sempre più fuori di testa, come si dice. Non so se dovevo leggere soprattutto di Babenzi. Allora, bene, allora, sempre partendo da questa cosa che ho appena detto, sì, c'è da dire, non so se posso fare questo intermezzo prima di passare al sillogismo dell'agnello, questo intermezzo, siccome sono entrata che parlavi della memoria e dell'oblio, che è una bisinerchia, è una facoltà molto positiva per Nietzsche, ecco, c'è una cosa interessante in Nietzsche e che mi ha stimolato, il fatto poi che si avvicini molto a Freud, cioè che Freud prende, o in qualche maniera, cioè possiamo accostare Nietzsche a Freud, perché entrambi parlano, insomma, di due sistemi psichici, di due sistemi psichici per spiegare la loro teoria. Ecco, per spiegare l'uomo del risentimento, da dove viene fuori quest'uomo? Come nasce? Perché? In che maniera? Allora ipotizza una topologia della mente, cioè due sistemi, direbbe Freud, l'inconscio e la coscienza. Entrambi i sistemi hanno a che fare con queste forze reattive, con forze reattive perché servono a reagire, no? Agli stimoli del mondo. Quindi ci sono delle forze reattive che esistono. Allora, l'inconscio è quello che viene chiamato un sistema ruminante, vegetativo, no? che vive, e in cui si depositano le tracce mnestiche, che vengono investite dalle forze reattive. Investimento è un termine psicoanalitico, cioè delle forze che in un certo senso lo aggredono, come si può dire? Lo investono, lo captano, lo investono, lo captano, va benissimo. E poi l'altro sistema è per l'appunto la coscienza. Anche in Freud c'è coscienza e inconscio, che fa tutt'uno con la corteccia. E questa coscienza per Nietzsche deriva di rimanere sempre fresca in modo da poter accogliere gli stimoli del mondo, in modo da non essere sovraccaricata dal passato, da altre cose, ma essere sempre disponibile all'accoglimento, alla percezione degli stimoli esterni. Ed è un modo per Nietzsche di vivere il presente, di vivere il presente. E deve rimanere fresca. Le forze reattive hanno per oggetto uno stimolo, no? e si mostrano pronte per un'azione, per reagire allo stimolo, quando sono libere. Quindi abbiamo due tipi di forze reattive, quelle che investono le tracce mnestiche nell'inconscio e questo secondo tipo che servono a reagire ad uno stimolo, e questa reazione non è in senso negativo, no? Ma in senso proprio di risposta a uno stimolo. Allora, secondo Nietzsche, quello che succede, è successo, cioè tutta la cosa non funziona tanto bene, e l'uomo è un animale con dispettico, che ha la dispepsia, cioè questo mal di stomaco, non digerisce bene, a volte non digerisce, no? Usa proprio questo termine, l'uomo come animale dispettico, no? Che poi è un epiteto buono, per Nietzsche, perché viene dice di tutti i colori, l'uomo è una malattia, no? Puzza, c'è proprio ha un grande disprezzo Nietzsche per l'umanità, quella che non dice lui, insomma, quella che non va bene lui. Ecco, è dispettico nel senso che ci possono essere degli errori, nel senso che ci possono essere delle confusioni fra i due sistemi e fra le forze di due tipi di sport. Può capitare che lo stimolo vada a confondersi con le tracce amnestiche, a questo punto le forze reattive affluiscono alla coscienza e la invadono. Allora, invece che avere una reazione, una attiva allo stimolo, abbiamo un sentire. Invece che agire, abbiamo un sentire. Ecco perché è importante l'oblio, la dimenticanza, perché impedisce, no, alle tracce amnestiche di invadere la coscienza e quindi anche alle forze reattive di trascinarsene dietro. E impedisce quindi e permette l'azione in maniera tale che il sentimento, il sentire non la ostacoli. Dice Nietzsche che l'uomo del risentimento ha tanta memoria, è un uomo dalla grandissima memoria, l'uomo del risentimento ricorda tutto. Queste sono anche cose interessanti, perché se pensiamo, no, quando abbiamo dei rancori ci ricordiamo, questo è vero, no, quando ci capita, no, quando portiamo rancore a una persona, il rancore è legato alla memoria, no? Mi ha fatto questo, alla difficoltà di dimenticare, non so, qualcosa che non abbiamo accettato, qualcosa che abbiamo sentito. Ecco, le conseguenze sono fondamentali di questa confusione dei due sistemi, perché le forze attive si trovano private delle condizioni materiali su cui potersi esercitare, per l'appunto non possono agire e quindi sono separate da ciò che è in loro potere. Allora, e dopo leggo questo poi mi chiudo, la forza attiva che domina, che è aggressiva, che assoggetta, che si afferma, è una forza unita con ciò che è il suo potere, cioè fa, senza tanti fronzoli, insomma direi, ciò che è il suo potere di fare. Questa è anche la volontà di potenza. Una forza reattiva è separata da ciò che è il suo potere. C'è questa separazione. L'uomo del risentimento è separato, ha una forza, insomma, che è separata da ciò che è il suo potere. Quindi invece di agire, reagisce. E questo l'uomo del sentimento, di sentimento, quindi è una situazione di, diciamo, un aspetto topologico, no? Come ho detto prima, cioè uno spostamento, si ha questo spostamento, una confusione. Un'altra cosa da dire dell'uomo del sentimento è che è un tipo biologico. È un tipo psicologico, sociale, politico. L'uomo del risentimento è la massa che stava emergendo all'epoca di di Nietzsche, che la sua filosofia bisogna leggerla secondo me veramente come il canto del cigno dell'aristocrazia rispetto alla massificazione del mondo, no? Non tanto semplicemente la modernità, ma questo aspetto della modernità, no? La massificazione, la democrazia, il socialismo, la civilizzazione, dicono poi contro la culture. Ecco, per questo è un tipo biologico, perché ha queste caratteristiche psichiche confusive e così, è un tipo psichico, sempre per queste caratteristiche, ma perché è rancoroso, rammemorativo, è sempre che macina, che rimugina, sociale e politico, considerando i socialisti, le masse, gli operai, i proletari, tutta questa, no? Questa gente che Nietzsche non amava granché. Ecco, allora, per vedere come nasce il valore dei valori, buono o cattivo, dal punto di vista dell'uomo del sentimento. E il paragrafo 13, torniamo all'altra origine del buono come l'ho concepito l'uomo del risentimento. Esige che gli agnelli nutrano avversione per i grandi uccelli rapaci, è un fatto che non sorprende. Solo che non v'è in ciò alcun motivo per rimproverare i grandi uccelli rapaci di impadronirsi degli agnellini. E se gli agnelli si vanno dicendo oltre loro, questi rapaci sono malvagi, e chi è il meno possibile uccello rapace, anzi il suo opposto un agnello, non dovrebbe forse essere buono? Su questa maniera di erigere un ideale non ci sarebbe nulla da ridire, salvo il fatto che gli uccelli rapaci guarderanno a tutto ciò con un certo sterno e si diranno forse, con loro non ce l'abbiamo affatto noi con questi buoni agnelli. Addirittura li amiamo, nulla è più saporito di un tenero agnello, qua ovviamente fa dell'ironia. Pretendere dalla forza che non si estrinsechi come forza, che non sia un voler sopraffare, un voler abbattere, un voler signoreggiare, una sete di nemici e di opposizioni, di trionfi, è precisamente così assurdo come pretendere dalla debolezza che essa si estrinsechi come forza. Questo passo vale la pena di leggere avanti, un quantum di forza è esattamente un tale quantum di istinti, di volontà, di attività. Va bene, va bene. Allora, vi riassumo qui. Questo è il sillogismo dell'agnello. Il sillogismo dell'agnello che ha due premesse e una conseguenza. Ed è così, no? Gli uccelli rapaci sono cattivi. Per l'identità, i cattivi sono uccelli rapaci, sono cattivi, possiamo leggere anche il reciproco. Prima premessa. Seconda premessa, io sono il contrario di un uccello rapace, conseguenza, sono buono. Allora, questo è un paralogismo, questo devo dire non è merito mio, ma è merito sempre dell'amato Deleuze. Allora lui dice, e mi ha insegnato questo, che vi riporto con piacere. Nella premessa minore, uccello rapace è preso per quello che è, un uccello che è rapace e che non può far altro che essere rapace, cioè essere inseccare, manifestare la propria forza, che è l'essere così e non altrimenti. Nella premessa maggiore, invece, si suppone che l'uccello rapace possa essere in grado di frenare o di non manifestare la propria forza, cioè di non essere quello che è. Di conseguenza, se non si frena, no? Se non si impedisce, è cattivo. Quindi il ragionamento sbagliato è che si pretende di separare una forza, per l'appunto come dicevo prima, da ciò che è il suo potere, perché non c'è differenza, una forza è ciò che è nel potere della forza, sono la stessa cosa. Questo lo dice Nietzsche proprio nelle pagine dopo, subito dopo, quando dice questa cosa qua, è come dire quando no, aspettate, scusatemi. Sì, quando dire che una forza muove, quando io uso il linguaggio una forza muove, una forza cagiona, è un modo sbagliato di dire che suscita nella nostra immaginazione uno sdoppiamento della forza come causa e del movimento della forza come effetto. In realtà una forza che muove è la forza stessa, il movimento stesso, coincidono. Il linguaggio provoca questi trabocchetti, come dire il lampo illumina, l'illuminazione del lampo è il lampo. Non posso separare il lampo come causa dall'illuminazione del lampo come effetto. Ecco, allora, Nietzsche dice, come avviene questo rovesciamento dei valori? Avviene mediante questa causalità, questo procedimento di sdoppiamento di un fenomeno, no? Dicendo che una causa e l'altro effetto. Sostituendo a un rapporto di significato un rapporto di causalità. Poi il secondo momento è la sostanzializzazione, cioè si proietta questa forza così sdoppiata su un sostrato, su un soggetto, su una sostanza, e Nietzsche contro il soggetto, e poi la forza che è separata da ciò che è in suo potere, cioè neutralizzata, viene moralizzata. Può fare a meno di fare ciò che fa, se lo fa è cattivo, se non lo fa è buono, e così abbiamo un rovesciamento. E allora ha una distinzione tra qualità, cioè buono-cattivo, tra qualità di forze, buono-cattivo, attivo-reattivo, abbiamo una, alla distinzione sostituiamo una opposizione morale tra bene e male, fra che non esistono di per sé ma sono per l'appunto figli. E ho finito così, ecco. Così sono anche però sono stata meno veloce di quello che credevo. Non volevo pensare in 20 minuti di
cavalla. Bene, allora abbiamo questo attimo che dovrei approfittare per chiudere, tra un secondo, così riusciamo a cogliere questo rumore. Abbiamo un po' di tempo per il nostro dibattito, vediamo di mettere insieme le due parti che sono interessate, il primo del secondo saggio, capire in che modo Nietzsche c'è ancora un po' utile per qualcosa, no? Chi vuole cominciare?
Ma io volevo chiedere, siccome sono arrivata in ritardo, non ho, cioè, posso darti del tuo?
Certo.
Non so se hai fatto una premessa, una lettura immediata.
No, io ho introdotto spiegando com'era, cioè, qual è la genesi, del, cioè, la genesi dell'opera, qual è, diciamo, l'intuizione che sta sotto le tre dissertazioni, come era composta, che cosa, diciamo, serviva all'idea di Nietzsche un po', cioè di chiarificare un po' le tesi in maniera.
E ti piace Nietzsche?
Ovviamente no.
Ah, ecco.
Perché proprio.
No, ha delle cose molto interessanti, per me. Io penso, ecco, ho detto, non è nelle mie cose, è comunque un filosofo e secondo me va comunque studiato.
Sì, no.
Lui dice nella prefazione alla generazione morale, che ha un intuito psicologico, no? Che è un po' psicologo. E secondo me, dal punto di vista della psicologia, ecco, a me interessa più come psicologo che come filosofo. Come filosofo non mi dice granché, come psicologo invece mi dice parecchie cose, tanto più che associandolo a Freud, con la topologia, proprio che si chiama anche per Freud, appunto, funzione del sistema, la funzione della memoria, tracce linguistiche, tutte queste cose.
io intanto voglio complimentarmi perché non ho trovato nessun errore a disposizione di tutti gli ordini.
Ah, grazie.
Forse si potrebbe aggiungere qualcosa quando si...
E a te piace Nietzsche?
Sì, l'ho letto molto, l'ho studiato molto, mi ha insegnato molto di Nietzsche, cioè,
ah, ecco. Che
anticipa la psicanalisi, quindi sì. Poi è importante anche per il risvolto sociologico che è la mia prima laurea. No, forse si può mettere un po' come una distinzione tra la morale dei signori e la morale degli schiavi. La morale degli schiavi, che è quella del re attivo, è una morale che punta alla vendetta.
Sì.
Inoltre è una morale di tipo utilitarista. Quindi c'è collegamento al discorso di un massimo, eccetera, eccetera. Mentre invece la morale dei signori è anti-utilitarista, cioè ha un carattere. Questa distinzione secondo me è importante perché da qui poi uno può sviluppare tutti i discorsi anche politici. Cioè, mentre l'aristocratico tende a disgregarsi, mi sembra che chi giunge questa parola proprio in generale della morale, l'uomo reattivo a questo risentimento tende naturalmente all'aggregazione, cioè è un uomo gregario, quindi collettivo, eccetera.
Sì, infatti la società è un sistema di addomesticamento, no?
Sì.
In senso proprio spregiativo, negativo.
Sì, lui vede, avrebbe voluto criteri molto approssimati, un certo aristocratico.
Sì.
Come lo voleva proporre. Il collettivo e gregario è qualcosa di livella che abbassa,
sì, esatto.
Che tende a uccidere l'utilitarismo.
C'è questo aspetto, c'è poi il problema com'è stato possibile tutto questo, no?
Questa è la costruzione, volevo chiedere appunto questa costruzione del valore dei valori, no? Proviene dalla società, secondo Nietzsche, insomma, proviene dall'uomo, perché è una reazione alla compressione di ciò che non può esternare, almeno così, insomma, ho capito dalle tue relazioni, e quindi la creazione della coscienza è tutto quello che si rivolge verso il suo interno e che non può essere, diciamo, potenzialmente fatto, ecco, espresso. Però adesso se noi ricordiamo quello che volevo chiedere, rendermi conto un po' di più, insomma, quando noi troviamo anche nella società attuale, insomma, che si fa riferimento ai valori, si dice, insomma, abbiamo un partito politico, l'Italia dei valori, questo valore in sostanza chi è che dà il valore? Ecco, insomma, cioè, mi sembra che è importante proprio, come l'ha spiegato lei, questo discorso di come nasce da queste forze, infatti, e come si impongono anche questi valori, da una parte etici e dall'altra di comportamento politico, se vogliamo, no? E, però quello che non mi riesce di capire molto bene è come anche quello che ha detto Nietzsche, che è, insomma, sotto questo aspetto mi sembra proprio da sottolineare, anche come si proietta, ecco, nel futuro, perché i valori, meno che io sappia, non possono essere stabili, no? E sono anche indefiniti, ecco, non so. Secondo lei, insomma.
A me domanda o.
Sì, no, domando a lei perché è quella che si è, diciamo, più soffermata sul. Questa costruzione di come viene.
C'è un. Mi viene da rispondere in due maniere, anche spero di essere. C'è nella genealogia della morale una specie di filosofia della storia, come nasce la società, insomma, poi correggimi.
Sì, no.
C'è una preistoria e una storia. C'è una. La preistoria. è ciò che permette, cioè Nietzsche dice che tutto sommato la legge è buona, c'è qualcosa di buono la legge, è ciò che permette agli uomini di essere come, non come, come diceva lei, pura bestialità. Ma questa è una preistoria che attraverso la legge, la formazione, la creazione della legge, fa nascere un individuo responsabile, che mantiene le promesse, che è capace, ecco, nasce anche la coscienza, che è capace di guardare il futuro, e la promessa è una prospettiva futura, guarda avanti. Ma questo è per l'appunto un uomo responsabile, e la responsabilità di fronte alla promessa. Poi c'è la storia, questa è la preistoria, e poi c'è la storia, e la storia è quella della decadenza, e della decadenza con la nascita dell'uomo del risentimento, e con come viene fuori, abbiamo detto, vincono gli uomini del risentimento, che sono dei tipi biologici, no? Ci sono. Questo lo diceva anche Hegel, la fenomenologia dello spirito, quando parla della lotta per il conoscimento, tutto sommato, non so se dico cretinate, tutto sommato, avete presente?
Sì, sì.
Lui dice la lotta per il riconoscimento e la lotta per la vita e la morte fra due tipi di uomini, quelli che hanno paura di morire e quelli che non hanno paura, ed è giusto, per certi versi, che chi non ha paura di morire diventi servo, cioè scusate, il contrario, chi non ha paura è padrone e chi ha paura, cioè, diventa un servo. Questa è una concezione anche di Hobbes, e c'è tutto un filone qua, c'è tutto un filone di una filosofia nascosta, laica, un po' atea. E di come il, ti dicevo, l'uomo del sentimento è un tipo, è un tipo. E viene in un certo senso usato, adoperato, manipolato, messo in moto dai tempi. La nascita, della, l'origine della storia come decadenza è legata per Nietzsche ai preti. E Nietzsche si vanta, è contento di aver fatto, trovato la psicologia del prete. La psicologia del prete, che poi lui identifica con l'ebreo, con il giudeo, sono delle pagine un po' antisemite, un po' razziste, anche se poi Nietzsche diceva che l'antisemitismo è una specie di filosofia da bar sport, diremmo adesso, ed era anche, siccome adesso non ricordo il suo, la corrispondenza con un amico, aveva un amico antisemita, gli ha scritto proprio, smettila di scrivere queste robe, anche se, cioè, non, ha preso sempre le distanze dal razzismo, dall'antisemitismo. Però ci sono delle pagine piuttosto pesanti. Allora, prima parlavamo di volontà di potenza. Anche l'uomo del risentimento ha volontà di potenza. Tutte le, cioè, tutti i corpi, gli organismi hanno questa volontà di potenza. Hobbes diceva sono potere. Cioè, hanno, sono determinate forze che hanno un potere, cioè che è nel loro potere di fare quello che sono, quello per cui sono predisposti, organizzati a fare. Il leone sbrana la gazzella e così. E anche l'uomo del risentimento ha volontà di potenza, ma è una volontà del nulla, è puro nichilismo, nichilismo proprio, volontà del nulla. Questa volontà del nulla è la volontà dei preti. La psicologia del prete è di sostituire a buono o cattivo puro impuro. È una volontà di potere che detta i valori, cioè crea valori, dando valore, il senso dei suoi valori, attraverso categorie diverse, attraverso categorie e concetti diversi, che sono, non sono più quello del buono e del conseguenza, dell'affermativo, ma sono del puro, del bene, del male, dello sporco, no? Queste cose qua. E sono, ed è l'inizio questo della storia della decadenza, continuata col cristianesimo, che è stato un capolavoro, secondo Nietzsche, il cristianesimo nel momento in cui appunto ha inventato questo debito perenne. Non ci si finisce mai di sdebitare di fronte a Dio, perché di fronte a un Dio che si sacrifica, no? Il creditore che si sacrifica per il debitore, dal punto di vista di Nietzsche, è proprio un'invenzione straordinaria per l'assoggettamento, no? Per l'assoggettamento e per la selezione di basso. Ecco, non so se ho risposto, ecco.
Sì,
ma
sì,
c'è
sì.
Questo, c'è una preistoria e poi la storia e l'inizio, almeno quel che ho capito male, ho capito storto.
No.
Ho capito. No, perché non sono tanto sicura di Nietzsche.
Posso fare invece una domanda a te?
Sì.
Nella parte finale sull'ideale ascetico c'è un punto in cui Nietzsche scrive che lui ha una forma di rispetto per l'ideale ascetico a condizione che sia onesto. Volevo sapere se secondo te salva una parte, una forma, una particolare tipologia dell'ideale ascetico oppure li condanna tutti quanti.
Ma
io ricordo questa frase proprio sua,
sì, adesso
che non è
non ho proprio presente. Cioè, secondo me, pensando anche al rapporto con Schopenhauer, non salva nessuna forma di asceticismo alla fine Nietzsche, nel senso che per lui non, o dici sì alla vita o dici no alla vita, l'asceticismo per lui è dire no alla vita, quindi non ci può essere una via di mezzo. Poi anche Nietzsche è un personaggio che non accetta una, diciamo, una mezza, un mezzo asceticismo, quindi secondo me no. Sono, non ho presente la frase, però andrò a vederla. Cioè, secondo me comunque non è possibile che...
Era ermeneutico, cioè vedere lui che cosa intendeva dire.
Per onesto.
Per onesto.
Per onesto, perché la sentino comunque un po'.
Sì,
nel momento in cui lui scrive, usa quella frase in contesto, che cosa intendeva dire.
Sì, no, quello sì, questo non lo saprei proprio arrivarci così a freddo. Quello della... No, secondo me nessun, non accetterebbe comunque nessuna forma scetticismo, quindi onesto, insomma, un po'.
Qualcosa di più?
Vabbè, il capovolgimento del paradigma darwiniano, la morale degli schiavi per definizione si oppone alla morale dei signori, e quindi mentre Darwin diceva sopravvive il più forte, dice scrive sopravvive il mediocre, il superiore per definizione più ostacolato, cioè, il paradigma darwiniano.
Sì. Beh, abbiamo Zarathustra, abbiamo superuomo, non si sa mai.
Beh, allora chiedo io qualcosa così tanto per rilanciare alcune delle idee che sono emerse e che fanno sì che Nietzsche sia un filosofo che va a periodi dal punto di vista della capacità di parlare, no? Alle società e alle persone. Io direi che questa è una fase in cui la capacità di smitizzare la grande quantità di valori che avevamo accumulato è tale per cui ci sembra che Nietzsche parli poco. Questa è allora la fase, infatti, dove affascinano di più filosofi o prospettive che propongano dei valori, proprio nel momento in cui siamo in grado di essere scettici di fronte a qualsiasi tipo di valore, come se avessimo introiettato la dottrina di Nietzsche, soprattutto in questi ultimi 10 anni, e ci siamo ritrovati in una situazione che ci sta avvicinando a una forma di gregge, di cui Nietzsche ben sapeva, quel gregge che appunto è incapace di usare fino in fondo i pericolosissimi vantaggi della volontà. Ma questo era tanto per chiarire come abbia anch'io colto la difficoltà oggi di far parlare Nietzsche. Però questo non significa che Nietzsche non abbia giocato un ruolo fondamentale in questo ultimo periodo, magari più sotterraneamente. Deleuze ne è una prova tutta la serie di riflessioni che vengono fatte anche oggi da capo sui problemi della critica alla religione, della critica all'ateismo e tutta una serie di problematiche che in fin dei conti ci parlano in modo più diretto, perché il problema è proprio dell'essere bersagliati. Allora ti vorrei porre una questione, due o tre questioni. La prima, forse sono questioni puntuali, però da lì si può partire per una riflessione. Distinguendo memoria e dimenticanza. Allora la volontà di memoria è chiara. La volontà di dimenticanza è altrettanto chiara. Mi spiego. C'è un automatismo nel dimenticare o c'è anche lì un intervento volontario? Se io non mi ci metto e non lo voglio, non dimentico.
Secondo me, come la concepisce Nietzsche, la dimenticanza è una cosa che viene fatta in maniera comunque involontaria.
Quindi c'è una dimensione di involontaria?
Sì, è una cosa che viene fatta un po', diciamo, senza pensieri, appartiene all'uomo, ma è una cosa che ce li fa in maniera, cioè, automatica, istintuale, mentre la memoria è qualcosa che viene costruita dall'uomo. Cioè io mi creo la mia memoria e voglio ricordare.
Non sono due forze equilibrate?
No, assolutamente.
La volontà si esprime nel momento in cui si vuole ricordare.
Sì. Cioè, se ho capito bene,
sì. No, questo è un punto delicato, perché mi pareva che anche nei passi che abbiamo letto prima non fosse del tutto chiaro questo ruolo della memoria, soprattutto all'inizio, nella pagina 96, dove questo animale necessariamente curioso, in cui il dimenticare rappresenta una forza, una forma robusta di salute, poi sviluppato una facoltà contraria. E sembra che abbia, che questo sviluppare una facoltà contraria significhi che anche la sua contraria sia una facoltà. Quindi non sembrerebbe essere una situazione in cui se non interviene la volontà si dimentica. Sembra essere una situazione un po' più complicata, perché appunto si parla di facoltà. Allora per applicare una facoltà io devo intervenire, giustamente la volontà interviene per ricordare. Posso applicarla anche nel caso del dimenticare? Questa era una questione che...
Posso rispondere io?
Sì, cioè, a me sembra che no, nel senso perché parla di un meccanismo, ma che è una cosa che non è più di tanto controllata, cioè è più facile controllare comunque la facoltà di ricordare. C'è la memoria rispetto all'oblio, io ho questa sensazione, però poi...
Interviene forse delle azioni psicologiche nel voler rimuovere certe memorie, forse.
Certo.
E non è volontariamente.
Sì, il problema è che anche il voler ricordare può essere soggetto a delle pressioni psicologiche. Ovviamente non stiamo andando nella direzione di Freud. Qui stiamo semplicemente cercando di capire in che modo si pongono delle basi su cui poi Freud è
la forza della memoria dipende anche dall'impatto emotivo che ha avuto la cosa che si ricorda, nel senso che una cosa che ha segnato è difficile dimenticare, credo, rispetto a una cosa meno rilevante, certo, che non ha inciso.
Ma ci sono dei casi in cui si rileva esattamente l'opposto, in cui c'è una perdita di memoria che sembra gestita proprio da situazioni psicologicamente forti che ci fanno dimenticare certe parti del nostro vissuto. Insomma, mi ponevo il problema se si tratta di entrambe due facoltà gestibili a livello di volontà e quindi controllabili con la ragione, oppure una fosse più collocata su un piano diverso dall'altro. Tu hai detto chiaramente.
Sì, secondo me la memoria è su un piano comunque più diverso. E comunque c'è, cioè, lui parla anche comunque di una, lo chiama animale necessariamente obbioso, cioè se è necessità, non è volontà. Sì. Quindi...
D'accordo, però sì, è chiaro, però che, si può replicare che trovami un animale umano che non abbia un briciolo di memoria. Quindi anche qua il problema è difficile da gestire, perché anche la memoria sembra una situazione costitutiva dell'uomo. Non lo volevi dire?
Io volevo dire quello che penso, non so se è giusto, è facendo anche a Schopenhauer, la volontà è più forte del fenomeno, quindi la volontà è più forte della memoria. Se la volontà si sviluppa, si manifesta, si esprime verso l'esterno, riuscirà a modificare la memoria. Se invece abbiamo un tipo di volontà più statica, più stabile, come quella del mondo creativo, è più difficile dimenticare, cioè si dimentica. Nel caso in cui la volontà si sprigiona maggiormente, crea delle metamorfosi, delle trasformazioni, un processo creativo anche nell'arte, in questo modo il passato si dimentica.
C'è un valore positivo allora in questo dimenticare. Chi è capace di dimenticare è più valido?
Perché crea qualcosa di sostitutivo che conferisce un senso diverso alla memoria del passato.
Allora però sarebbe davvero importante stabilire che dipende da una mia volontà questo. Cioè io sono in grado di cancellare il mio passato, perché guardo in una dimensione del niente.
Il processo creativo permette questo, non di cancellarlo, ma di ridimensionarlo, di conferirlo.
Rileggerlo diversamente.
Rifarlo.
Ripercorrerlo.
Ma io ho sottolineato il fatto che quello che ho capito io, poi ovviamente seguendo Nietzsche è tutto interpretazione, no? Quindi interpretiamo anche Nietzsche, io sono d'accordo con lei e quindi con Erika, e anche perché secondo Nietzsche il tipo del risentimento, così come il tipo del nobile, del bennato, sono proprio tipi biologici, psicologici. Quindi sono fatti così, no, certo, sono naturalmente fatti così. E certamente non è un caso, come avevo detto anche prima, l'uomo del sentimento, uno che ha lunga memoria. Una memoria che è proprio quella che gli impedisce di essere affermativo nella vita. Mentre la mancanza di memoria, cioè o quantomeno la funzione positiva dell'oblio nell'uomo, nel bennato, gli permette anche la magnanimità, lo dice Nietzsche chiaramente. Il bennato è distinto, è un aristocratico perché passa avanti, non, capito? Passa avanti anche se gli si fa del torto. I troiani ammiravano Elena, non erano lì a colpevolizzarla per la guerra di Troia, nonostante tutto la ammiravano. Questi sono questi tipi, cioè è un tipo di uomo il bennato, è l'aristocratico, e il resto della umanità no. Cioè io capisco questa...
Sì, poi
no?
Il discorso è molto più attivato e complesso, perché bisogna vedere all'interno di che coordinate culturali ci si trova. quali sono le possibilità espressive concrete delle persone, tutte, anche le donne del sentimento, può trovare il suo spazio, la sua collocazione, senza che danneggi per forza la mente degli altri. Cioè, questo discorso, poi, quello che inizia, chiama grande politica, poi, questo, di rimettere un po' le persone al loro posto, in modo che ognuno possa esprimersi nel modo migliore. Invece nella decadenza questo non succede, perché le persone sono incastonate, imbrigliate in una condizione di difficoltà nel potersi esprimere, nel poter creare. Perché se noi ci fermiamo a descrivere due tipi di psicosi e basta, non si va molto lontano, non c'è anche un problema di apertura di possibilità.
Ma Nietzsche pensava così o invece era manicheo, diceva che c'è il nobile e gli altri non ci sono? Perché voglio dire, è una visione ormai statica e netta della situazione. Solo chi è nobile ha il futuro, è l'uomo super, nel senso, e gli altri sono...
Secondo me bisogna andare in un'interpretazione dinamica, altrimenti non si va da nessuna parte. Quando lui dice la differenza, cioè la sovrastruttura, il concetto marziano sovrastruttura, è il prodotto del risentimento delle masse, quindi condiziona tutti, anche chi non dovrebbe essere, in realtà propone un tipo diverso di sovrastruttura, dove abbiamo un margine di libertà e di possibilità espressive maggiore rispetto a quello della sovrastruttura. E allora questo permetterebbe anche di avere la giustizia, la giustizia sociale senza creare i cambi di esterno, senza immaginare di cercare il suo che ovviamente non ha senso. Cioè, se al potere abbiamo una morale di tipo anti-individualistico, salviamo anche chi sta più grosso. Se facciamo il contrario, invece, ci sono cambi di concepimento, appunto, di violenza. Io dico quello che viene in base al contrario.
Vorrei affrontare un altro punto che...
Scusa. Forse io, essendo arrivato tardi, non ho capito bene cioè, il discorso che state facendo. Ma qua, dove parla di dimenticanza, dice non è una mera disinerzia. E poi parla di dimenticanza attiva. Probabilmente qui c'è anche una risposta a quello che si diceva prima o no, forse.
Infatti io ero più legato a una versione, a un'indagine,
cioè, è lo stesso che però... dice non è una mera disinerzia, però... magari superficiale, è invece una facoltà di inibizione attiva, positiva nel senso più rigoroso.
Però non è così chiaro negli altri punti, questa era un po' la questione. In questo caso qua
mi pareva in sostanza che ci fosse un intervento molto chiaro della volontà anche in questo caso.
Facoltà, non si dice, iniezione attiva. E questo è il punto poi effettivamente che dà da pensare. Sì, però appunto come è un problema di livelli, secondo me. Bisogna trovare il punto dove collocare le due facoltà.
Cioè, ma come se dicesse che c'è un tipo di dimenticanza che comunque è naturale nell'uomo, cioè noi dimentichiamo perché siamo fatti così, perché dimentichiamo. Per ricordare dobbiamo acquisire una facoltà e ci vuole del tempo. Però allo stesso tempo c'è anche un lato della dimenticanza che è attiva, però io non so se sia propriamente, cioè, gestito dalla volontà. Cioè, è dimenticanza attiva perché ha una funzione positiva, perché lui dice senza la dimenticanza attiva non ci sarebbe felicità per l'uomo. Quindi, cioè, se io mi ricordo tutto quello che mi è successo, chiaramente non tutto sarà bello, quindi non potrò essere felice, quindi, cioè, mi sembra un po'...
Cioè, qui attivo non vuol dire consapevole.
Cioè, io non riesco a vederla come una cosa consapevole, cioè una cosa un po'... Cioè, almeno non volontaria, cioè non riesco a dire bene, dimentico questo, perché nel momento in cui mi impongo dimentico questo, chiaramente me lo ricordo, ma sembra
questo,
che...
Questo è un punto a favore di questa lettura. Sì,
l'agenda positivo ti smetti.
Però fra dimenticanza e responsabilità, perché può essere comodo dimenticare per non avere responsabilità. Certo, quindi c'è l'aspetto anche...
Quello è l'altro. Infatti volevo tornare su questa questione della responsabilità che mi interessa abbastanza, perché anche lì ci sono delle cose che sono andate evolvendo nella storia del nostro Occidente. No? Anzitutto il fatto che la parola responsabilità sia una parola moderna. No? È il modo cioè il modo abituale in cui i latini si trovavano in imbarazzo perché non avevano il vocabolario e adoperavano culpa. Quindi la parola, se voi guardate il vocabolario, italiano, latino, responsabilità, culpa. Quindi vedete che ci troviamo perfettamente in questo contesto, cioè nel passaggio da una concezione primitiva della responsabilità, che è stata, con l'avvento delle prime grandi civiltà, soprattutto quella romana, considerata come colpa, fatta propria dalla tradizione cristiana, e solamente con la nascita dei meccanismi del diritto moderno ha cominciato, siamo nel 1700, quando si, in ambito anglosassone, si usa la parola responsibility. Però prima, quando alludevo al prima, ci sono delle cose molto interessanti vicine a quelle che sono emerse, cioè la responsabilità è considerata rispetto a una dimensione di normativa pubblica, cioè il responsabile è colui che deve rispondere essenzialmente di un'azione compiuta rispetto a un tribunale, nel rispondere della situazione, si deve dare risposta. Quindi qua è interessante quello che si diceva, no? Perché a un certo punto si è connesso il tema della responsabilità, del rispondere, al tema del riconoscimento, vero?
Sì.
Cioè si è detto che l'uomo è colui che riconosce il suo rapporto con gli altri, il meccanismo di valore all'interno del quale si inserisce, nel quale decide di inserirsi, e quindi a riconoscere la propria colpa. Era un po' questo uno dei quadri in cui ci si inseriva, perché poi la parola riconoscimento e la parola colpa ci portavano alla parola debito, l'ultimo tassello, no? Il debito finale con il Cristo, il debito finale con i valori che quella prospettiva di tipo religioso proponeva. Un debito che però può essere in parallelo con una prospettiva di tipo ateistico, no? Ecco, volevo porre questa questione. Per Nietzsche è più importante riconoscere il debito o riconoscere la necessità di sbarazzarsi del debito?
Così come sembra da quelle pagine, cioè è più importante riconoscere che di questo debito non ha senso avere questo debito. Che
non ha senso avere il debito.
Sì, quindi questo debito deve essere, diciamo, eliminato. Cioè questo debito è una cosa che noi ci siamo costruiti, ci siamo autoinflitti.
Ed è possibile questa situazione. Cioè,
secondo Nietzsche,
l'identità del superuomo.
Sì.
Si può costruire intorno all'idea io non ho nessun debito?
Cioè, per Nietzsche sì.
Non è vuoto questo superuomo così. Invece di essere ebbro, invece di essere tracotante, invece di essere in grado di espandere forze, che forse espande chi non è in grado di riconoscere nessuna coordinata in se stesso. Perché riconoscere debiti significa riconoscere, cioè significa ridimensionare, dare una dimensione. E Superuomo
ma
ha o non ha dimensione?
Cioè ha dimensione per Nietzsche, perché comunque anche quando parla della storia, del rapporto dell'uomo con la storia, cioè non elimina, cioè dice che comunque la storia, ad esempio, ha un'utilità per l'uomo, quindi non elimina completamente, cioè quello che c'è alle spalle non va ovviamente, non deve essere venerato in maniera eccessiva, ma va comunque preso in considerazione, quindi chiaramente anche il superuomo vede quello che ha alle spalle, però è come se lo dovesse lasciare e passare oltre, cioè con la consapevolezza di quello che c'è stato prima per non ripeterlo. Cioè,
ma deve rendere conto a qualcuno?
No, in teoria no.
Secondo voi, quando nel Così parlò della Zarathustra, tutti conoscete le pagine iniziali, no? In cui questo qua cammina, scende, arriva in città, cade il tipo. Il cadavere del caduto se lo prende in spalla, cioè rende conto a questo qua. Dice, mi c'è finta di niente. Però in realtà il superuomo è quello che si carica in spalla il cadavere. Non è nulla caricarsi in spalla il cadavere.
Sì, ma non è più rendere conto
il corpo. E dice,
perché ha pronto un altro episodio. Ha pronto un altro, lo lascia nel tronco, però.
Perché dice io.
Ha pronto un'altra fase.
Sì.
Ha pronto un'altra fase.
Comunque la critica non è allo storicismo, ma all'eccesso di storicismo.
Sì.
No, cioè, il problema è grosso, cioè alla fine la mia domanda va nella direzione. È comprensibile a Nietzsche solamente come feroce provocatore o riusciamo a dargli qualcos'altro?
Ma io posso rispondere così a ruota libera. Secondo me non è semplicemente un provocatore, no? Provocatoriamente, cioè in maniera provocatoria, lui ci dà l'idea di un tipo di comportamento che dovremmo assumere per essere più responsabili di fronte a noi stessi, nel senso di essere più appagati dalla vita. Ecco, ho detto il dire sì alla vita, l'essere affermativi piuttosto che reattivi, cioè far originare le azioni da noi piuttosto che dall'altro, questo sì che è positivo, è segno di rispetto dell'altro. Mentre se io reagisco al comportamento altrui sono sempre pronta in qualche maniera a rimproverare. Ecco, io di Nietzsche mi piace questo aspetto, l'aspetto di una dirittura di comportamento come modo di vivere bene, al meglio insomma, dove anche lo Zarathustra, il superuomo, sopporta il dolore. Il problema, ecco, questa è una cosa che secondo me è importante nella genealogia e poi anche in Nietzsche, il problema del dolore, no? Non so se hai notato tutta questa cosa, il problema del dolore, del dolore e della sopportazione del dolore, e non fare del dolore una giustificazione, non una giustificazione, fare del dolore una legittimazione della non vita, oppure fare del dolore un atto di accusa alla vita, ecco, fare del dolore un atto di accusa alla vita. E la sopportazione del dolore dicendo sì anche al dolore, e questo poi insegna anche Zarathustra,
sì, certo.
Ecco, questa è una cosa che secondo me piace, il sì, questo sì, in questo senso proprio dell'affermativo, dell'attivo e anche a questo punto direi del magnanimo, no?
Sì. Ma sono tutte situazioni che io ritengo davvero importanti da capire, ma il mio tentativo rimane quello di guardare nello sfondo e nell'insieme la prospettiva di Nietzsche a questo punto, partendo ovviamente dalle dimostrazioni che abbiamo fatto, per vedere se è stato effettivamente propositivo oppure se il propositivo è quello che ciascuno di noi riesce a ricavare da questa esperienza filosoficamente difficile da definire e umanamente terrificante, perché è stata fallimentare per lui questa storia. Cioè questa, tra virgolette, coerenza dell'incoerenza, questo insistere nell'aforismo della struttura d'insieme del suo pensiero, al punto che non solo, come dicevo all'inizio, la sorella lo fraintende, ma anche lui si autofraintende nelle ultime pagine, negli scritti poco prima dell'abbraccio con la follia, e questo è una testimonianza che a me fa da molto da pensare. È un trionfo del fallimento, abbracciato fino in fondo, che diventa estremamente parlante, provocatorio, stimolante, però i vantaggi non li ha avuti lui, li possiamo, se vogliamo, avere noi, che sappiamo interpretare in una certa maniera. Questa è la sensazione che ho, per cui la mia domanda è provocatore. Ha provocato contro l'establishment della tradizione filologica tedesca. È stato provocatorio rispetto alla dimensione dei rapporti con il mondo femminile, con il mondo della società del suo tempo.
Con Wagner.
Con la musica, con Wagner, con l'arte. La critica della tradizione greca. Ricordateci, la filosofia muore con Socrate.
Con Socrate, sì.
Quando questo vuol dire semplicemente prendere la tradizione, ma prendere anche quello che facciamo oggi e rovesciarlo completamente. Ecco, è riuscito, la risposta che oggettivamente dobbiamo dare è no. Cioè, cosa è riuscito a fare da questo punto di vista? Oggi si studia Socrate, si studia Platone, si studia Aristotele, si studia tutta la tradizione Spinoza, che più lontano di Nietzsche non può essere, si studia Schopenhauer, anche lui che è lontano, e si studia anche Nietzsche nello stesso contesto in cui si studiano gli altri. Questa è la cosa più terrificante per Nietzsche.
È stato normalizzato.
È stato normalizzato, però conserva questo sapore irriverente, potente, terribilmente stimolante, che ne fa un tratto davvero sconvolgente, però la sensazione è che lui abbia fallito nel momento in cui, cioè abbia cercato il fallimento, era destinato al fallimento all'interno del suo percorso di studio. Non poteva vincere, come non avrebbe potuto vincere Socrate. Se Socrate avesse rinunciato al veleno, non significherebbe niente. Se Nietzsche avesse concluso la sua vita normalmente, non avrebbe quella capacità, mentre lui va a parlare col cavallo, lì siamo proprio al limite, no? Della capacità di accettare il senso dell'essere umano.
Forse la cosa più importante non è quello del liberarci della colpa, cioè nel senso il fatto famoso che siamo nati schiavi. È la stessa cosa di Platone, che dice che noi siamo decaduti qui e quindi siamo già condannati, in certo qual senso stesso. Però il fatto della cristianità che ci ha addossato, ma anche prima, della colpa senza avere nessun, come una macchia, no? Che, quindi già contaminati. E quindi darci forse un suggerimento a liberarci di questa contaminazione.
Sì, ma questo è il punto fondamentale. Siamo riusciti a capire che le tradizioni religiose, le ideologie, altro non sono che espressione di volontà, di potenza, di strutture gerarchiche che si sono in qualche modo imposte, che noi abbiamo accettato e di cui condividiamo la potenza impositiva che hanno. La capacità di distruggere tutto questo, la volontà di essere contro a questa dimensione della volontà di potenza? Può e in che modo può organizzarsi senza avere la stessa logica impositiva da singolo?
Perché l'altri sono un'organizzazione in sé, è una sovrastruttura, ma il singolo, è ogni singolo che deve trovare la via.
È in grado di, il superuomo è in grado di essere superuomo senza proporsi come valore? Perché il problema è valori, critica dei valori. È in grado il superuomo di proporsi come valore? Guardate che Nietzsche avrebbe avuto la possibilità di chiudere significativamente anche dal punto di vista filosofico il cerchio, se fosse riuscito davvero a mettere in discussione il principio di non contraddizione. E lui si dà da fare, è uno di coloro che insistono più di tutti nel tentativo di mettere in discussione il principio di non contraddizione, che è il cardine del nostro procedere quando parliamo, ma anche quando agiamo. Però a che cosa è soggiaciuto lo stesso, se non a una forma magari più raffinata di principio di non contraddizione, quando vuole che capiamo quello che lui dice, oppure gli fa lo stesso se non capiamo quello che lui dice. È proprio in quel testo che citavo prima, cioè nella caduta del corso di Midoli, che si occupa della messa in discussione del principio di non contraddizione. Quello ciò, il dubbio che abbia aperto una grandiosa strada, ma lui personalmente non l'abbia chiusa e non poteva, e c'è rimasto impastoriato. E poi noi questa strada la ripercorriamo, la sentiamo viva in base anche alle fasi storiche in cui ci troviamo. Qui magari adesso a qualcuno di voi non Nietzsche non prende molto, magari prenderà di nuovo tra un po' di tempo, però è un filosofo che si presta a fasi alterne ad essere sulla scena, Nietzsche.
Ma io vado sempre tutta libera, questo non c'entra niente, solo per puro divertissimo, niccianamente bisogna divertirsi. Stavo pensando, a proposito del debito, cioè abbiamo sostituito al Dio creditore un altro Dio che è sempre creditore e che non ci permette mai di estinguere un debito. Ecco.
Sì.
No?
Certo.
Questo debito aumenta sempre, no? C'è anche tutta...
Il debito per Nietzsche aumenta sempre?
No, per Nietzsche, il debito reale, il debito reale è più facciamo e più aumenta il debito.
In senso economico,
sì.
Monti è la rappresentazione del nuovo modello a cui si deve rispondere, no?
Ma se posso dire ancora qualcosa di... Posso?
Certo.
Nietzsche secondo me va rivalutato perché vado per almeno una decina di aspetti, ma ne voglio citare due che credo siano più importanti, almeno per me. E il primo è il fatto che lui anticipi la fenomenologia, cioè anche se lui stabilisce una gerarchia di valori perché riconduce il discorso alla volontà di potenza, eccetera, no? In realtà nelle pagine finali del Corpuscolo di Midoli dice chiaramente che non c'è un criterio per stabilire quale sia un valore superiore o altro. Dal punto di vista fenomenologico lui ha questo momento di lucidità dove riconosce la relatività subito di Dio, e questo permette di tenere la strada aperta nella discussione critica anche nei secoli successivi, anche fra mille anni secondo me. Il secondo aspetto da prendere in considerazione è l'arte, perché tutte le forme artistiche sono frutto di un processo creativo, cioè qualcosa che proviene dalla follia, dall'irrazionale, e quindi dalla libertà, eccetera. E secondo noi viviamo in un'epoca invece razionalizzata, secolarizzata, tecnicizzata, eccetera, eccetera, recuperare la dimensione irrazionale dell'essere, l'arte in tutte le sue forme, e mi sembra interessante. C'è una frase di Nietzsche che dice: l'arte è più potente della conoscenza, perché l'arte vuole la vita, mentre la conoscenza alla fine vuole la morte.
Sì, sì, ma questo è, sono due punti importanti. C'era una cosa che mi pareva si potesse rilanciare. Quando si parlava della epoca in cui c'è una situazione oggi dove Nietzsche parla poco perché la trasgressione mi sembra non esserci, è proprio vero. Cioè oggi il mondo dei rapporti sociali è in una banalizzazione completa della trasgressione. Cioè, non siamo neanche più capaci di trasgredire. Cioè, siamo di fronte a degli esempi di volgarità, cioè di diffusione nella massa della trasgressione, che la trasgressione non ha più senso. Chi è che si stupisce più delle banalità che ci vengono proposte? Per cui questo è un momento in cui bisognerebbe trovare la forza di usare di nuovo con il peso corretto le parole per poter immaginare delle trasgressioni più potenti, cioè la capacità di essere artisti da questo punto di vista in modo ancora più sorprendente. Trovate un libro che riesca a veramente a sconvolgere. È difficile. Pensate agli sforzi della musica colta contemporanea che stanno là a balbettare da 40 anni, dall'epoca delle nuove musiche, e fanno sempre lo stesso, diciamo, ti capi di andare alla Fenice ad ascoltare le solite bellissime interpretazioni o di Brahms o di Bach o di Beethoven o di quello che è, e sempre c'è aggiunta la rielaborazione moderna fatta da un contemporaneo per vedere come i materiali si possono riadoperare. Sono tutte identiche, cioè sono tutte legate a una modalità di uso dei materiali classici e fatte in modo difficilmente in grado di rompere con quello schema. Sono una roba pazzesca. Ripensamento moderno del, che ne so, del trio numero 12. Tu senti che ha preso due note e le ha mescolate 50 volte insieme. Solo che se le due note invece che prendere il trio numero 12 le prendeva da qualsiasi altro pezzo, era la stessa, identica. E sull'arte pittorica, non lo so, dopo tutte le ruminazioni del visionismo, dell'impressionismo, del neorealismo, stiamo cercando di fare la fotografia dello status in cui ci troviamo quando stiamo seduti su una sedia. Cioè fare una rappresentazione esterna di una fotografia o le macchine celli, insomma, siamo fermi a 30 anni, di, a 30 anni fa con queste cose. Io veramente sono... Dov'è la trasgressione? Qualcuno di voi va ogni tanto a vedere la Biennale d'arte? È scoraggiante.
Io non vado più da tanti anni.
È scoraggiante. Non bisogna andare perché si va a vedere e si capisce cosa stiamo facendo. Un'acqua calda o fresca, come si voglia dire, che è impressionante. Per cui ecco, volevo chiudere. problema è proprio questo. Siamo in una fase tale per cui anche Nietzsche ha difficoltà di parola.
Così volevo citare questa cosa, che c'è stata una lista che si proponeva alla guida della professione infermieristica, no? Che si contrapponeva alla classicità, che ormai sono quattro volte, quindi quasi tre volte, 15 anni che hanno gli stessi dirigenti. Allora questa nuova lista ha messo voce questa frase di Seneca. Allora, non è perché le cose sono difficili che non osiamo, e perché non osiamo che sono difficili.
Questo è Seneca.
Seneca. Sì, cosa ho detto?
Seneca.
Seneca, sì, ho detto Seneca, no? Ripropongono questo effetto per dare una sprint a una cosa che è statica.
Non osiamo. Ecco, il tema dell'osare è interessante che emerga, ed emerge effettivamente un pochino in Seneca, ma sta emergendo di uno scrittore, che è un filosofo che si trova inserito in una situazione dove è difficile battere un colpo. Paradossalmente emerge fortissimo anche in Nietzsche, perché tutti quanti ricorderete il tema del rischio dell'osare in Nietzsche, l'abisso che si guarda su e giù per l'abisso, eccetera. Però anche per Nietzsche è difficile oggi battere un problema, ma sai che era difficile ristrovare una situazione standardizzata, bloccata dall'impero, dove se muovi un dito t'ammazzano. Qua con Nietzsche siamo bloccati in una situazione dove qualsiasi cosa che tu faccia non riesci a graffiare,
quindi non c'è attenzione, non c'è ascolto.
Anche l'osare, il problema enorme è che abbiamo strutturato una civiltà talmente logica, talmente ben organizzata, che si sta gestendo tutte le possibili rotture agli schemi in cui
senza sorprese.
Io cosa qua sono, ti contraddico.
Fammi un esempio, dov'è che stiamo rompendo?
No, non c'è rottura, ma l'apparenza di logicità, di organizzazione.
No, ormai basta l'apparenza.
C'è l'irrazionalità.
Abbiamo una capacità di gestire anche il nostro pressapochismo, che è spaventoso. Cioè, ne possiamo permetterci, come ai tempi dei romani, di avere degli emeriti imbecilli a fare i senatori.
Anche che ci governano, posso dire?
Ci governano, fra i senatori.
No, che ci governano ancora più.
Non è che ci governano,
ce la mettono in quel posto. Veramente per leggere le pagine dell'epoca è curioso, sconvolgente, cioè bisogna avere queste figure decorative, perché su di esse vanno gli strali del popolo, l'insofferenza, avere questi, avere il partito opposto. Veramente nessuno. Né allora né adesso. Il potere va avanti quando c'ha dei bei burattini da esporre. La questione è delicata. Quello che è triste da un certo punto di vista è che anche un controcorrente come Nietzsche oggi parli poco, perché ha delle armi smussate.
Comunque secondo me il guaio sta tutto lì. Che ormai sono decenni e decenni che si spara sulla cultura, e quindi poi i risultati sono questi.
Sfondare la cultura.
Però anche chi si sta sfogliando nel campo dell'arte, eccetera, non sta più scalfendo. Cioè, vi ricordate Fontana, vi ricordate appunto la body art, non colpisce più neanche quello.
Però
guardare, sì, un attimo solo, se posso chiederti, riusciamo a immaginare una giornata che ci possa andare bene intorno ai 15? Il 15 di giugno, il giugno è un venerdì, potrebbe andare bene il 14, che è il nostro tipico giovedì.
Vediamo.
Per il cominciamento conclusivo della sfida.
15 giugno.
Io direi il 14, che è un giovedì. Se noi siamo abituati al giovedì.
Se non c'è...
Di sicuro?
Io non sono di classe, non vedo.
Il 14?
Quindi ci sarebbe meglio.
Se non è meglio, allora facciamo il 15, allora, se voi non ha problema. Può essere un'idea? Allora io propongo questa... Ah, Data e il 15 giugno a venerdì.
Alle 16.
Alle 16.
Come io non pago più la tessera della SPI, non mi è mai più venuto due anni.
Avevo prima ricordato che lei si è dimenticata, no? E che
sei in debito,
Ma però
non esaurisce il debito.
Allora,